Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Buon pomeriggio e benvenuti alla prima di queste puntate speciali di Focus Economia, in cui in questa settimana andremo ad analizzare, attraverso le interviste che abbiamo compiuto in questi mesi, i temi più importanti di questa metà d'anno, chiaramente dal punto di vista economico-finanziario. E poi invece la settimana prossima affronteremo i temi sempre più importanti di questa prima metà del 2024, ma per come sono stati trattati durante il 19° Festival dell'Economia di Trento, che si è tenuto a fine maggio anche quest'anno, e anche quest'anno organizzato in compartecipazione con Il Sole 24 Ore, oltre che la provincia di Trento. Partiamo oggi con il tema dell'Europa, anche perché si sta discutendo in questi giorni proprio dei futuri commissari, ma soprattutto ricorderete, insomma, che oltre alle elezioni europee è partito poi tutto il percorso di trattativa per la nuova presidente. Il 18 luglio scorso è stata riletta Ursula von der Leyen, 401 voti a favore, 284 contrari, però la maggioranza era di 360, ma siccome c'era l'appoggio anche dei Verdi, al calcolo mancano circa 50 franchi tiratori, perché se tutti avessero votato in base all'appartenenza dei gruppi, la von der Leyen avrebbe dovuto avere 454 voti e non 401. Da più parti si è detto che alcuni di questi franchi tiratori potevano essere membri europei che hanno come riferimento i popolari tedeschi, la CDU, non contenti di questa apertura ai Verdi, proprio sui temi per esempio della transizione energetica e del tema più discusso di tutti, che è questa imposizione al 2035, per ora aggiungo io, della fine del motore endotermico, quindi dal 2035 solo motori elettrici. E già von der Leyen nel suo discorso introduttivo ha lasciato qualche apertura su altre forme di carburanti, anche sui biocarburanti. Lo scorso 23 luglio poi sono state definite le presidenze e le vicepresidenze di tutte le commissioni dell'Euro Camera e l'Italia ha perso una presidenza, ha incassato una sola presidenza in commissione con Antonio De Caro all'ambiente. Ancora c'è stato il voto di fiducia il 18 luglio sulla von der Leyen. Come dicevo, la von der Leyen è passata dal Green Deal Act a chiamarlo Clean Industrial Deal, quindi un patto per l'industria pulita. E già il fatto che sia stato inserito il termine industria e non solo green, per alcuni è un segnale di un tentativo di riaprire il dibattito e soprattutto di portare quel processo di transizione contro la quale nessuno si muove in teoria, però poi bisogna vedere come la fai questa transizione. E allora della nuova commissione abbiamo parlato proprio il giorno dopo, il 19 luglio, dopo la rielezione di Ursula von der Leyen, con Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, e Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi. Il voto lo conoscete, 401 voti a favore di Ursula von der Leyen, e in teoria, visto che anche i Verdi hanno dato loro appoggio, i voti sarebbero dovuti essere 454, franchi tiratori, quindi intorno a 50, adesso ne parleremo. Non ha votato a favore Fratelli d'Italia, Ursula von der Leyen ha aperto a quello che ha chiamato non più il Green Deal, ma Industrial Clean Deal, quindi tenendo in piedi anche il tema della transizione che non può penalizzare l'impresa, ha aperto i biocarburanti e poi anche alla corsa globale. L'Unione Europea deve cambiare marcia, sarà la Commissione Europea degli investimenti, proporrà un nuovo fondo europeo per la competitività. E allora siamo in collegamento con la mitica Adriana Ceretelli. Mi sembra una votazione che, insomma, alla fine la maggioranza c'è, era di 360, ha preso 401 voti, però non proprio lineare. Adriana?
Sì, allora diciamo che questa volta la votazione è stata molto molto incerta fino all'ultimo momento, perché nelle dichiarazioni di voto prima del voto i Verdi avevano espresso chiaramente la loro insoddisfazione anche per le concessioni fatte dalla von der Leyen sulla politica industriale verde, che adesso non si chiamerà più Green Deal, bensì Industrial Clean deal. Però gli stessi verdi avevano detto che avrebbero votato in nome della coalizione europeista. Questo per dire che ci sono stati sicuramente franchi tiratori, ci sono stati sicuramente tra i popolari e tra i liberali, perché erano stati ampiamente annunciati, però a salvare von der Leyen questa volta è stato non tanto il suo programma, perché i dissensi sulla sua politica nello scorso quinquennio, sia su quella annunciata che sostanzialmente è in continuità con quella passata, non aveva assolutamente raccolto il favore di molti e anzi piuttosto grosse critiche, ma la preoccupazione di fermare anche dentro al Parlamento il peso acquistato dall'estrema destra ha fatto sì che anche i riluttanti, un po' come è successo in Francia, votassero per lei pur non essendo per niente convinti di lei. In più non c'era una alternativa alla von der Leyen e dunque lei è passata meglio che nel 19, quando era passata per soli 9 voti.
Sì.
Comunque è andata bene,
è andata bene
così, se la si paragona per esempio all'elezione della Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha avuto praticamente un plebiscito per il suo secondo mandato. Invece von der Leyen ha avuto una vittoria sicuramente convincente, ma limitata, con una forte opposizione interna.
E con 53 voti più o meno, 52 che ballano, nel senso che se tutti avessero, come ho detto prima, votato, e compresi i verdi, la maggioranza sarebbe dovuta essere di 454, invece è stato di 401. Veniamo all'elemento programmatico della von der Leyen, che riguarda molto anche l'economia, perché von der Leyen ha detto sul fronte investimenti la corsa globale aperta, l'Unione Europea deve cambiare marcia, e i trattati vanno cambiati, le decisioni devono essere più agili, serve una unione forte, il destino dipende da noi, e poi le misure, appunto tu già citavi Clean Industrial che sostanzialmente è una modifica del Green Deal, Industrial Clean Deal, scusatemi, che è una modifica del Green Deal, dove a mio avviso c'è stato un po' di correzione. Sappiamo che le critiche che aveva avuto, quel, per esempio, l'obiettivo di l'auto elettrica al 2035, 100% di riduzione delle emissioni di CO2, la linea molto, secondo alcuni, a mio avviso correttamente, ideologica di Timmermans. Allora, la von der Leyen ha detto: proporrò un patto sull'industria pulita nell'Unione Europea, e poi confermato l'impegno di tagliare le emissioni di gas serra al 90% entro il 2040, ha aperto però agli e-fuels, ai carburanti di nuova generazione, per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035. E poi entro il 2050 richiederà un'ampia gamma di tecnologie innovative, ha chiesto poi un giusto reddito per gli agricoltori, la lotta e il contrasto all'immigrazione clandestina, ha detto che nominerà un commissario per il Mediterraneo, e poi sull'Ucraina poche novità. Mi sembra che ci sia stata, Adriana, qualche apertura rispetto a un mondo molto scettico, non solo all'opposizione, anche dentro il Partito Popolare Europeo c'è più di una perplessità.
Allora, per quanto riguarda il Green Deal, c'è stato sostanzialmente un pendolarismo da parte di von der Leyen nel segno dell'opportunismo. In questo, e mi spiego, a fine legislatura von der Leyen aveva fatto una fortissima marcia indietro sul Green Deal e aveva sostanzialmente abolito alcuni provvedimenti e aperto per esempio alla convivenza tra il motore termico e l'auto elettrica, e così su altri punti aveva smorzato la normativa. Per cercare adesso un accordo con i Verdi si è rispostata dalla parte del Green Deal, pur chiamandolo adesso Industrial Clean Deal. E a parole ha abbastanza ripreso i toni della necessità anche per il futuro dei nostri figli eccetera eccetera di proseguire con serietà sugli obiettivi 35, 40, 50, Quindi io direi che è stata ondivaga per ragioni strumentali, cioè ottenere i voti. Però proprio per questo ci sono stati tanti francotiratori. Da una parte nei tedeschi della CDU-CSU, che è quella che rappresenta gli interessi dell'industria, dove molti non hanno votato per questa ragione, perché lei si è rimangiata, diciamo, la correzione di linea che aveva avuto prima di trovarsi in difficoltà sulla conferma, e non ha accontentato i Verdi, perché avrebbero voluto molto di più di quanto lei sta appunto, diciamo, manovrando e manipolando. E quindi questo è stato sicuramente una delle ragioni dello scontento opposto di Verdi e di popolari tedeschi, proprio che hanno fatto mancare i voti per questa ragione. Senza contare che anche i liberali, perché Macron per esempio a un certo punto aveva detto stop alla corsa ideologica, eccetera, anche loro per esempio frenavano, proprio perché dicevano ci vuole una industrializzazione che possa contemperare l'esigenza della decarbonizzazione, ma senza una a scapito dell'altra, che è un punto di equilibrio piuttosto difficile da ottenere, sì, ma sul quale l'industria diciamo insiste con cosa. Per il resto, secondo me, non c'è stato niente di nuovo, di sostanzialmente nuovo nel
no, no, ma infatti anche a me sembra che Industrial Green Deal
direi niente. Questi nuovi commissari sono, come dire, un po' della demagogia, no? Nel senso di dire sì, il commissario all'alloggio, quello che faccia l'Europa, sì, farà un fondo per gli alloggi, ecco, tipo fondi strutturali, ci piazzerà qualche milione.
Ecco, senti Adriana, adesso sentiremo anche, dopo il traffico, il commento su questo di Daniel Gross, perché il tema, chiaramente, come tu hai ben illustrato, il tema del Green Deal, cioè di come si arriverà, tutti siamo a favore di una maggiore sostenibilità ambientale, l'ho sempre detto, deve essere anche però sociale, cioè i tempi che dai la transizione, il modello che applichi fa la differenza tra una transizione ecologica sostenibile anche economicamente, quindi socialmente, come occupati e quant'altro, è una transizione ecologica ideologica e che se ne frega di quello che succede all'industria e ai suoi occupati. Io posso anche consumare e devo consumare soprattutto emettere meno, diciamo che se sono disoccupato è sicuro che emetto meno. Però un ultimo commento tuo lo vorrei sulla posizione italiana, e nello specifico l'attesa, poi abbiamo visto come è andata a finire, per il voto di Fratelli d'Italia, che non era determinante, però non era determinante dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista politico sì. Giorgia Meloni alla fine ha sciolto la riserva, non ha votato l'appoggio a Ursula von der Leyen. Allora qui non voglio entrare nella polemica politica tutta italiana, maggioranza, opposizione, le dichiarazioni diverse, le angelate di GR24. Cosa c'è di vero secondo te in chi dice adesso per l'Italia sarà più difficile avere un vicepresidente o un commissario europeo di peso? Il commissario comunque lo devi avere perché ti spetta.
Io penso che tutto questo sia successo perché von der Leyen non ha dato a Meloni le garanzie che lei chiedeva proprio su il commissario, un posto di rilievo e su una vicepresidenza diciamo efficace, effettiva, non simbolica. E io credo che questa sia stata la vera ragione per cui lei ha deciso a questo punto di non votare, perché von der Leyen tra l'altro poteva farle delle promesse e per di più rimangiarsele. Evidentemente non si è fidata. Quanto al fatto che l'Italia possa essere tagliata fuori, io penso che l'Italia di fatto non può essere tagliata fuori più di tanto, soprattutto se è capace di farsi valere, perché non tanto perché sia un paese fondatore, questo ormai non conta più niente nell'Unione Europea, ma perché è la terza economia dell'euro e siamo grossi, come mi diceva una volta un personaggio della Bundesbank, l'Italia su una barca da sola è capace di farla rovesciare. Oggi l'Italia non solo è sempre un bel elefante in barca, ma c'è pure la Francia, che è la seconda economia dell'euro, che è in piena ingovernabilità, quella al contrario di quanto succede invece in Italia, dove finora i conti sono stati tenuti sotto controllo e gestiti in modo, come dire, razionale. E quindi io credo che emarginare l'Italia possa creare un serissimo problema, soprattutto perché questa è una congiuntura in cui è la Francia il grandissimo problema.
Sì, non ne vuoi due, diciamo.
Certo. Di vedere le regole del patto di stabilità che saltano semplicemente perché l'estremismo di Macron oppure la stessa Le Pen, oppure tutte e due insieme, possono dire no, noi questi tagli, fai conto che la Francia dovrà fare tagli in autunno per circa 20 miliardi secondo le regole del patto per 4 anni di seguito e l'Italia circa 15, e quindi sai, non sono cose che si vendono facilmente.
No, ma hai detto bene, Adriana, nel ringraziarti, cioè già c'è il problema francese, della governabilità francese, di una Francia che dovrà fare dei tagli, appunto 20 miliardi sono più nominalmente di più, in proporzione sono più o meno simili, ma insomma sono 20 miliardi, l'Italia deve tagliare di 15, la Francia di 20, è una manovra finanziaria anche in Francia. E quindi non vuoi un altro problema, avendo già la Francia che rappresenta in questo momento il problema. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Dunque, saluto appunto Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professor Gross.
Buonasera.
Allora, diceva Adriana Ceretelli, dal punto di vista dei voti, vabbè, abbiamo capito che probabilmente anche la CDU, quindi alcuni dei popolari europei, non hanno apprezzato questa von der Leyen che si era rispostata per beccare l'appoggio dei Verdi verso un Green Deal più vicino a quello dei Verdi, dopo aver invece modificato nel passato e essere stata più vicina, diciamo, alle istanze di chi ha a cuore anche le preoccupazioni dell'industria, mi riferisco appunto ai popolari europei sul Green Deal, e quindi un pendolo un po' oscillante, anche se ha cambiato il nome, non si chiamerà più Green Deal ma Industrial Clean Deal, dicendo e, insomma, che anche l'attenzione va al mondo dell'industria pulita, però diciamo, questo può aver portato alcuni voti in meno. E poi sostanzialmente la posizione italiana, per cui diceva Adriana Ceretelli, Giorgia Meloni non ha avuto abbastanza garanzie, ma l'Italia difficilmente potrà essere esclusa o ridimensionata, perché c'è il problema francese, della ingovernabilità francese. Non puoi avere due fronti aperti, a maggior ragione se devi tagliare, poi chiedere a questi paesi di tagliare di 15 miliardi l'Italia il deficit, di 20 miliardi la Francia. È d'accordo, Gross?
Sì, è giusto che la von der Leyen ha un po' tentato di soddisfare tutti, ci è quasi riuscita, ma non del tutto. Ma comunque quello che dice nel suo discorso adesso e quello che farà dopo dipenderà molto dalle posizioni prese dagli Stati membri, tra cui secondo me l'Italia avrà un'importanza maggiore del passato, appunto perché la Francia ha questo problema interno e l'Italia per il momento è l'unico paese tra i grandi che non presenta problemi di governabilità.
Incredibile, perché eravamo sempre noi il paese che aveva più problemi di ingovernabilità adesso rispetto alla Francia, ma anche in parte rispetto alla Germania. Senta, Gross, secondo lei il vero scontro si giocherà proprio sulle politiche industriali, quindi visto che c'è questo appoggio dei Verdi, ma c'è stato anche un gruppo consistente di franchi tiratori dentro i popolari europei, da quello che capiamo, preoccupati di avere di nuovo un approccio ideologico verso la transizione ecologica. È lì che si giocherà la maggioranza variabile?
Esattamente, ma questa tensione esisteva già un po' prima, ma adesso si tratterà soprattutto di vedere che cosa proporrà von der Leyen in dettaglio. Quindi non si tratta più di ideologia, siamo per il mercato, siamo per il verde o per il clean, piuttosto nei dettagli cosa propone. E sulla carta quello che propone sembra essere anche nell'interesse dell'industria. Propone di mettere in discussione molti regolamenti e di agevolare tutti i regolamenti sulla catena di valore, non solamente per le piccole e medie imprese, ma anche per quella nuova categoria mid-cap che mi sembra fatta a misura per l'Italia.
Mm-hmm. E anche abbiamo visto un'apertura agli e-fuels, perché ha detto la von der Leyen, per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica sarà necessario un approccio tecnologicamente neutrale in cui i carburanti sintetici possono svolgere un ruolo attraverso una modifica mirata. Quindi ha aperto anche lì. Senta, invece per concludere, Gross, vede problemi immediati per la von der Leyen su quello che dovranno fare Francia e Italia e soprattutto Francia, cioè la procedura di infrazione?
Lì la von der Leyen si troverà in una situazione abbastanza confortevole, perché una parte dell'establishment francese, cioè il presidente, dirà sì, siate molto severi con la Francia, no? Perché il programma che ce l'hanno non è sostenibile, mentre il governo francese dirà è il contrario, che è una situazione molto difficile quando un paese o l'establishment politico di un paese è veramente tutto insieme a dire no, dobbiamo fare più deficit. Per cui secondo me in questo caso la Commissione ha una posizione facile.
Più facile, perché le dice ci sarà una Francia divisa tra le posizioni in Parlamento europeo e quelle del governo nazionale, ho capito bene?
Esattamente, all'interno del governo nazionale, cioè ci certo. Sarà il presidente e poi il governo. Open your mind, open your mind,
open your mind, open your mind. Dunque, abbiamo ascoltato Adriana Ceretelli, appunto editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, e Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, sulla rielezione di Ursula von der Leyen e della futura Commissione, e anche delle possibili modifiche ad alcune cose a partire appunto dalla transizione energetica. Torniamo a parlarne soprattutto dei rischi per l'industria dell'automotive dopo il meteo.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Open your mind. Di nuovo con la puntata speciale di Focus Economia. Diciamo che uno dei temi più discussi e maggiormente divisivi della precedente Commissione Europea, e quindi che è un tema assolutamente sul tavolo di Ursula von der Leyen, riguarda il modo in cui si attuerà il Green Deal, che von der Leyen adesso ha chiamato Clean Industrial Deal, rimettendo al centro la parola industria. Le critiche erano state in questi anni di un atteggiamento ideologico da parte del commissario Timmermans, e quindi 2035 solo elettrico, consegnarsi mani e piedi alle batterie cinesi, all'industria dell'auto cinese, che è partita con anni e anni di vantaggio e soprattutto ha contato su circa 200 miliardi di investimenti statali per sviluppare l'industria dell'auto e delle batterie. Ora, questo sarà uno dei temi di scontro. Io ricordo che il presidente di Confindustria, Emanuele Rossini, ha detto, commentando il programma di Ursula von der Leyen, di essere preoccupato non solo per il fatto che continuiamo nella ripresa del Green Deal, ma anche della frase in cui dice che questo porterà a un taglio di emissioni del 90% al 2040. Aggiunto Rossini, bisogna dire le cose come stanno: l'Europa ha un problema di competitività con altri paesi, la decarbonizzazione costerà 1.100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Questo vuol dire mettere costi in più alle nostre aziende. Il sistema della tassazione europea delle emissioni, che si chiama ETS, metterà fuori gioco molte delle nostre imprese entro il 2030. E proprio l'automotive è uno dei settori che più sta soffrendo. La produzione italiana di autoveicoli è scesa a maggio del 28% rispetto all'anno precedente, e ne abbiamo parlato con il vicepresidente di Federmeccanica, Corrado La Forgia. Parliamo invece adesso di dove va un settore che a mio avviso è di interesse strategico a questo punto, quindi interesse nazionale strategico, anche se non è tra quelli classici, che è il settore dell'automotive. Nel farlo ringrazio uno dei partecipanti all'evento di oggi, che appunto riguardava che si è tenuto alla CUA Business School di Altavilla, Vicenza, la filiera italiana dell'automotive tra transizione e competitività, organizzato da Federmeccanica, da Anfia, quindi produttori auto, e da Confindustria Veneto. Siamo in collegamento col vicepresidente di Federmeccanica, Corrado La Forgia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Dunque, prima di partire con quello che è emerso, vorrei far ascoltare cosa ha dichiarato oggi il presidente di Confindustria Orsini su un tema che è laterale, ma che riguarda anche il mondo dell'automotive. Perché se io devo immaginare che parte o buona parte delle auto siano elettriche, devo anche capire dove la produco sta elettricità. Lo so che non frega nessuno. Certo che c'è il tema delle colonnine, certo che c'è il tema... ma dove la produco? Allora, il presidente Orsini ha detto, attenzione, due cose, dobbiamo sperimentare il nucleare in Italia e non possiamo dismettere il gas a breve nella produzione di energia.
Non possiamo più pensare al nucleare come le grandi centrali di un gigawatt o tre gigawatt che si facevano una volta. Oggi ci sono tecnologie dove noi siamo in Italia, noi abbiamo in Italia circa 70 aziende e sono riconosciute da tutto il mondo come leader, che stanno facendo manutenzione agli impianti nucleari, che stanno pensando ai nuovi microreattori nucleari. Però anche qui dobbiamo dirci la verità. Non possiamo fare sperimentazione sul nucleare sul suolo italiano. Quindi... stiamo pensando in Italia, lo sperimentiamo in Francia, lo vendiamo in Francia, poi compriamo l'energia dalla Francia. Allora, cioè, proviamo a costruire un percorso che abbia un senso. Intanto cominciamo a pensare che forse è giusto cominciare la sperimentazione in Italia. Benissimo il fatto che noi le rinnovabili sono la via e dobbiamo anche qui dire che sarà la via perché dobbiamo ovviamente andare vicino all'ambiente. Però in 5 mesi noi abbiamo usato 126 terawattora. Di questi 126 terawattora, 20 terawattora, il 20% circa erano dati dalle fonti rinnovabili, il 20% circa dagli impianti idroelettrici. Speriamo che ci sia l'acqua, perché se cala l'acqua d'estate, e di solito cala, forse anche quelli dobbiamo comprarli fuori. Quindi di gas ne abbiamo 38, quasi il 37-38%, l'acquisizione all'estero il 27%. Quindi anche qui dobbiamo dire, fare un'operazione verità, sarà impossibile sostituire immediatamente oggi il gas, perché non è la via, perché purtroppo anche qui sarà un tema di competitività, perché solo con le rinnovabili mettere a cominciare a costruire oggi, se abbiamo il 20% delle rinnovabili, come possiamo pensare di sostituire l'altro 60% delle rinnovabili nell'immediato? È un tema che noi dobbiamo dirlo, è che qui è un tema che va in Europa.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora, adesso andiamo sul traffico e poi ascolto che cosa è emerso oggi. Tanto se dico che sono d'accordo con Orsini, direte che sono d'accordo con Orsini, perché presidente Confindustria, a Natale lo sono e basta, perché la sperimentazione, io ero a favore degli OGM, di tutto, e anche la sperimentazione nucleare. Tanto lo compriamo dalla Francia, con centrali a poca distanza dal confine. E dall'altro, attenzione, le rinnovabili hanno fatto un grosso aumento, un grosso salto, siamo riusciti per la prima volta da aprile a maggio ad avere più della metà dell'elettricità prodotta dai rinnovabili, avanti così, dovuto soprattutto quel dato all'idroelettrico grazie alle forti piogge, però anche arrivare al 51-52 tra idroelettrico e rinnovabili vere, vuol dire che ti serve l'altro 50%. Allora, dottor La Forgia, voi oggi avete presentato anche uno studio assieme al dottor Beltrametti sulla presenza delle auto cinesi, dei produttori cinesi in Europa e in Italia. Siamo reduci dai dazi in media del 21%, a cui si somma il 10% già esistente sull'importazione di auto cinesi. Poi arriveremo invece sulla possibilità, visto che il ministro Urso è andato in Cina, che un produttore cinese produca in Italia. Ma qui stiamo parlando, se ho ben capito, di auto prodotte in Cina a discapito dei produttori occidentali?
Beh, no, non è propriamente così. Mi consente di fare una piccolissima digressione sull'energia.
Ah, ci mancherebbe.
Ha ragione Orsini, noi produciamo, consumiamo 300 terawattora all'anno in Italia di energia e l'anno scorso meno del 40% era da fonti rinnovabili, dove per fonti rinnovabili ci mettiamo dentro tutto, meno del 40%. È vero che abbiamo avuto un picco a gennaio, ma è dovuto a un fatto transitorio, è dovuto all'energia che arriva dall'idrico, dalle piogge. Quindi il tema del nucleare, comunque ce lo dobbiamo porre, a questo proposito anche nel PNIEC, nell'ultimo piano PNIEC che è stato consegnato all'Europa, noi chiediamo, è scritto che comunque faremo riferimento al nucleare, quindi a microreattori. Quindi il tema c'è, quindi la prima cosa da mettere al centro è che ce lo stiamo ponendo il tema. E non è una cosa da poco, perché poi zero emissioni è poco coerente con una produzione che non arrivi da fer. Sono contento che nel PNIEC c'è. ovviamente sconteremo, come lei ben sa, tutti i problemi legati a burocrazia, eccetera, ma prima o poi dobbiamo farlo. Quindi
sì, anche perché mi fanno notare alcuni ascoltatori che nel padovano, adesso che è arrivata l'ondata di caldo, i condizionatori sono accesi, anche ieri sera, periodo di blackout, ora qualcuno dice, ma tanto l'auto elettrica consuma poco. Sì, la singola auto elettrica per essere ricaricata, ma se noi immaginiamo, non so, 15 milioni, non dico 30 milioni, ma 15 milioni di auto elettriche, e devi moltiplicare per 15 milioni, quindi il tema c'è tutto. Senta, invece, le pongo questa domanda. Voi avete certificato che c'è una crescita clamorosa del peso dei produttori cinesi a discapito dei produttori europei e anche dei produttori italiani. Ma non c'è stato anche un errore dei produttori europei nel posizionarsi sulla fascia premium, quindi allora, più cara? Sì. Prego.
Quello che abbiamo fatto noi innanzitutto è quello di cercare di dare un po' di consapevolezza, perché se conosci bene le cose le puoi affrontare. Oggi abbiamo visto dal nostro studio, abbiamo visto che intanto la Cina non è che si ritrova in questa posizione di leadership perché qualcuno gli ha fatto un regalo, è perché hanno avuto delle strategie di sviluppo per cui, alzando pian piano l'asticella dell'innovazione, oggi si ritrovano davanti a essere leader mondiali sull'elettrico. Quindi questo, se noi guardiamo negli ultimi 25 anni, la Cina passa da produrre nel 98 mezzo milione di veicoli a produrne 26 milioni. Ok? Quindi non è che è partita dal nulla. L'Europa ha fatto male i conti, perché nell'istante in cui abbiamo, mi lasci dire, ideologicamente fissato che la mobilità si fa soltanto attraverso l'elettrico e quindi tu hai abbattuto la barriera tecnologica del motore a combustione interna, che comunque rappresentava un vincolo molto forte da superare, tu hai fatto un regalo enorme a chi la leadership. Dal mio punto di vista l'ha preso in maniera, non l'ha rubato a nessuno, perché il motore elettrico, per quanto complesso, è molto più semplice di un motore a combustione interna, molto più semplice. A quel punto hai dato la leadership in mano a chi ha soldi, materie prime, un sacco di neuroni, non fosse altro da un punto di vista di massa muscolare, sono 1,4 miliardi contro i 60 milioni che siamo noi in Italia, o i 300 e fischia che siamo in Europa. È chiaro che tu hai dato la leadership.
No, ma guardi, lei ha assolutamente ragione, se la riprendo dopo il GR24, perché un conto è criticare la Cina, come ha fatto decine di volte, quando produce in dumping, cioè vedere che anche con dazi del 37% riescono a non del 47%. Possono non ritoccare i prezzi, vuol dire che hai dei margini talmente ampi, e vorrei capire come hai fatto ad avere dei margini così ampi, che ti puoi beccare anche dei dazi al 45%. Quindi produrre in dumping grazie agli aiuti di Stato e alla finanza statale, no, perché nessun produttore europeo ha gli aiuti di Stato in quel modo. Altra cosa però è riconoscere l'errore dell'Europa, il doppio errore di essere partiti tardi e poi con questa genialata di Timmermans di aver regalato, di fatto, il più bel regalo possibile alla Cina, decidendo, io spero e penso che verrà cambiata, che entro il 2035 basta col motore a combustione, non essendo noi pronti, e quindi facendo un regalo di importazione sul mercato cinese. Vorrei capire che cosa dovremmo fare a questo punto per recuperare il tempo perduto e non fare solo una battaglia di retroguardia, a partire anche dal portare le fabbriche vere, non cacciavite, cinesi in Europa e in Italia.
Allora, qui le proposte, adesso ci arrivo al discorso della Cina, le proposte che noi facciamo, siamo venuti fuori dallo studio per l'Europa, sono abbastanza semplici. Uno, vanno rivisti, cioè c'è da fare una review di progetto, quindi target e tempi vanno rivisti, che non significa rimettere in discussione il mainstream elettrico, semplicemente sedersi in maniera coerente e dire questa roba qui si può fare o non si può fare. Quindi questo è uno. Due, puntare anche sulla neutralità tecnologica, perché lo zero emissioni, così per quello che abbiamo detto inizio trasmissione, l'ha detto lei, sul FER, al momento è un sogno, perché non è vero che io faccio zero emissioni, per cui aprire alla neutralità tecnologica con cattura di CO2, quindi per intenderci motori a idrogeno, e-fuel, b-fuel, eccetera, consentirebbe di tirarci fuori anche dall'imbuto tecnologico in cui ci siamo andati a mettere, perché tutta la catena di fornitura adesso è obbligata a fare l'elettrico e ci si sta scannando l'un con l'altro. Se invece ci riprendiamo un po' di leadership tecnologica anche in Europa, ci sarà diversificazione e quindi si ritorna a un bilanciamento. Quindi questo è uno. Questo è due. Tre, arrivo al discorso di attrarre investimenti. Corea e Giappone, all'epoca, quando sono stati i pionieri nell'esportazione delle auto asiatiche in Europa, hanno dimostrato che non potevi mettere soltanto su nave e trasportare qui, hai avuto un local per local. Per cui anche i cinesi necessariamente avranno bisogno di produrre qui, non è pensabile di imbarcare milioni di veicoli e spostarli qui. tant'è che ci sono già paesi che si stanno attrezzando per questo, Ungheria in primis con BYD, che è il leader di mercato, l'avete visto anche la pubblicità ai campionati europei. Allora l'Italia può e deve fare la stessa cosa, cioè essere capace di attrarre investimenti al di là delle, diciamo, dell'interlocuzione con Stellantis, che va bene, però la politica, e mi risulta che si stia facendo, dobbiamo fare in modo tale che politica e impresa, e perché non è soltanto un problema di politica, siamo capaci di attrarre qui investimenti.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Così Corrado La Forgia, vicepresidente di Federmeccanica, che ci ha parlato dell'impatto appunto delle politiche della Commissione Europea sul settore dell'automotive. Dopo il traffico sentiremo l'opinione di un altro settore che è fortemente interessato dalle decisioni europee, l'agricoltura, visto che l'agricoltura ottiene la stragrande maggioranza dei suoi fondi proprio dai fondi europei.
Focus Economia.
Ultima parte di questa prima puntata speciale di Focus Economia, nel riascoltare i temi più importanti di questa prima metà d'anno attraverso le interviste fatte nel programma. Dicevo, visto che oggi la puntata è dedicata alla nuova Commissione Europea, oltre all'automotive e al mondo della meccanica con il Green Deal o l'Industrial Clean Deal, l'altro tema fortemente interessato alle politiche europee è l'agricoltura, perché da lì deriva la stragrande maggioranza dei suoi fondi. Abbiamo commentato le linee emerse dall'intervento, diciamo così, programmatico di Ursula von der Leyen dopo la rielezione con Massimiliano, innanzitutto con Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e poi anche con Ettore Prandini, che è il presidente ma della Coldiretti. Sentiamo quindi prima Giansanti e poi Prandini.
Direi all'Europa chiediamo pragmatismo. Veniamo da una programmazione, quella passata, che è stata costruita prima del Covid e prima delle guerre, e che ha messo fortemente in difficoltà il nostro sistema produttivo, tanto che questa politica agricola ha ridotto del 10% la produzione di beni primari, che sono poi essenziali nella vita di tutti noi. E quindi in questa dimensione noi vorremmo ovviamente molto più pragmatismo, una seria politica agricola che torni ad essere una politica economica e non una politica esclusivamente ambientale o sociale. Ed è il motivo per cui noi chiediamo un terzo pilastro, dove i primi due vengono dedicati a fare politica economica per tutelare ovviamente da una parte il reddito degli agricoltori, ma dall'altra anche per dare mezzi e strumenti agli agricoltori per competere in un mercato sempre più competitivo e globale, e un terzo pilastro che al contrario possa essere quell'attività che possa premiare tutti quegli agricoltori che fanno attività sociale, perché ricordiamo che l'agricoltura riesce a coniugare produzione, socialità e ambiente. Se pensiamo alle attività agricole nelle aree interne, nelle aree di montagna, nelle aree collinari, ovviamente quella funzione ovviamente riteniamo
è un presidio sociale. Anche, è un presidio sociale.
E soprattutto
anche,
certo. In alcune aree interne del paese, se non ci fosse aziende agricole, non ci sarebbero anche le comunità, non ci sarebbero i bar,
quindi,
non ci
diciamo,
sarebbero le chiese.
Hai due, questo non c'è dubbio, hai due pilastri storici della PAC, quindi sostegno diretto agli agricoltori e per garantire la rete conformità alle norme di sicurezza, il secondo pilastro, misure di mercato appunto per evitare volatilità dei prezzi che poi andrebbero a danneggiare noi consumatori. Voi vorreste aggiungere un terzo pilastro che, se posso dire, è il ruolo, la responsabilità sociale dell'impresa agricola, possiamo chiamarlo così?
Assolutamente sì, anche perché se è vero che le politiche agricole cubano 380 miliardi, è altrettanto vero che il Farm Bill americano ne vale più di 500, il presidente Biden ne ha messi altri 200 per la transizione energetica, quindi complessivamente 700 contro 387. 700 per un paese, 387 per 27 stati membri. E i 387 miliardi, che possono comunque apparire tanto nel budget europeo, che comunque il budget europeo viene definito in termini di percentuale del PIL, in termini di PIL a livello generale è lo 0,33% del PIL dei 27 stati membri. Quindi possiamo dire che il contributo dato da tutti i 27 stati membri in termini di sostegno alle attività dell'agricoltura, che oggi più che mai è settore strategico fondamentale, perché l'agricoltura ormai è diventata strategica come l'energia, ecco, il contributo è lo 0,33% del PIL. Quindi riteniamo che possa esserci margini per mettere qualche cosa di più.
Senta, cosa chiede al governo a partire, ho visto anche la nostra dichiarazione molto preoccupata sulla siccità, il dramma degli agricoltori siciliani, catanesi, ma non solo, e poi le volevo chiedere, però, ma le chiedo unitamente, qual è il vostro impegno sul fronte delle vicende che hanno a che fare molto di più con la criminalità, e quindi mi riferisco al caporalato e al controllo dei luoghi di lavoro e qual è l'impegno vostro e quindi verso gli associati?
Ma parto proprio da questa domanda che è quella più scottante. Noi ovviamente rappresentiamo l'associazione più importante in termini di rappresentanza d'impresa e siamo l'associazione datoriale per natura. In quella dimensione ovviamente noi combatteremo tutto quello che c'è da combattere contro il caporalato e contro i caporali, lo faremo insieme ai sindacati dei lavoratori. Non possiamo permetterci che alcune mele marce possano distruggere l'immagine degli agricoltori e dell'agricoltura italiana. Dall'altro invece chiediamo al governo ovviamente mezzi e strumenti che possano promuovere i processi di innovazione e di digitalizzazione, quindi il credito d'imposta sull'innovazione agricoltura 4.0 riprogrammato nell'anno a venire e soprattutto comunque di essere rafforzati nei sistemi infrastrutturali. Dobbiamo avviare un grande progetto di investimenti perché senza acqua non si fa agricoltura.
Ecco, ma lei non è arrabbiato personalmente, Gian Santi? È chiaro che ci sono anche delle iniziative nel fondo PNRR che riguardano appunto i bacini idrici. Ma lei, quando vede la situazione della Sicilia, che ha avuto una sfiga pesantissima sul fronte meteorologico come la Sardegna, però lì ci sono anche ritardi storici, dighe che abbiamo raccontato che aspettano il collaudo dagli anni 50, non è arrabbiato? Perché, capito il governo, ma lì c'è anche una responsabilità poi, no, regionale?
Ma io quando penso agli sforzi e sacrifici che fanno gli agricoltori per poter portare nei piatti degli agricoltori italiani produzioni che nascono appunto dalla natura, dalla campagna, e vedere che tutto va distrutto perché non piove, non si raccoglie, guardi, è veramente quanto più di desolante per chi rappresenta le imprese. Ed è proprio per questo che dobbiamo combattere velocemente e trovare delle soluzioni per dare a tutti la possibilità di sentirsi imprenditori. Non possiamo più permetterci di avere zone del paese che non producono e che non contribuiscono ovviamente al benessere dei territori.
Senta, voi vi aspettate un commissario europeo all'agricoltura italiana? È un auspicio?
Io mi aspetto per il nostro paese, visto che è il terzo paese in termini di importanza, ovviamente una vicepresidenza significativa e importante in un contesto di delega economica. Credo che la delega all'agricoltura andrà ad un rappresentante del Partito Popolare Europeo, quindi mi auguro e spero che chi verrà individuato sia soprattutto una persona autorevole, forte, ma soprattutto pragmatismo e con una chiara idea e identità di ciò che aspetta negli anni a venire nelle sfide per l'agricoltura, perché qua abbiamo il Brasile che corre, gli Stati Uniti che corrono, la Cina che detiene scorte e la Russia che esporta. In questo momento rischiamo di essere un vaso di coccio tra potenze.
Dunque, nella vostra assemblea, partiamo dall'Europa, voi ieri avevate già augurato buon lavoro a Ursula von der Leyen, avevate detto vigileremo sul reddito equo, perché lei aveva fatto un passaggio sul giusto reddito per gli agricoltori. Su che cosa vigilerete in particolare? Anche perché, ripeto, la PAC, l'Europa in questo caso, è la principale fonte di finanziamento per il mondo agricolo.
Intanto su alcune dichiarazioni importanti che sono state fatte nel discorso di apertura della von der Leyen per quanto concerne ciò che riguarderà il comparto agricolo, il settore agroalimentare, risorse economiche, giustamente tu ricordavi quello che è il valore attuale della PAC, 386 miliardi, noi lo portiamo a confronto su quello che sta avvenendo oggi negli Stati Uniti, che è il nostro, diciamo così, continente con quale ci confrontiamo di più rispetto a un'attenzione che le istituzioni stanno ponendo in termini strategici, dove vengono investiti per i prossimi 10 anni 1.280 miliardi. E questo fa riflettere proprio per quanto concerne ciò che riguarderà non solo un sostegno economico per le imprese, ma anche un sostegno per quanto riguarda l'innovazione in agricoltura, che sarà di fondamentale importanza, partendo dalla gestione dei dati, arrivando su una meccanizzazione che dovrà essere sempre più attenta, puntuale. Parliamo di robotica, parliamo di utilizzo dei droni, di sensoristica, anche per quanto concerne un risparmio del consumo di acqua, e tutte sfide che ovviamente sono alla nostra portata ma che devono essere sostenute. A questo si aggiunge invece un tema di carattere più normativo che noi chiediamo, avevamo già chiesto nella scorsa legislatura, che è il tema della reciprocità delle regole. Sostanzialmente quello che viene imposto alle imprese agricole italiane e europee deve valere anche quando noi importiamo prodotti all'interno del nostro continente, che è quello che avviene quando noi esportiamo i prodotti negli altri continenti. Quindi anche sotto questo punto di vista serve un'attenzione maggiore da parte delle nostre istituzioni comunitarie.
Ecco, questo per quello che riguarda quello che chiedete all'Europa. Gli impegni vostri invece, perché voi, come Coldiretti, avete 1,5 milioni di associati e diffusi su tutto il territorio nazionale. Rispetto alla Confagricoltura, delle volte le dimensioni sono più piccole, ma glielo chiedo perché, del singolo associato, perché la stessa domanda la giro però anche a lei. Dopo quello cui abbiamo assistito a Latina in maniera eclatante, ma anche le inchieste di Caporalato, penso nella zona delle Langhe e sulla parte vitivinicola, ecco, qual è l'impegno vostro per garantire, perché poi questo, il caporalato e lo sfruttamento fa male, oltre che all'immagine di tutta l'agricoltura, poi fa male anche perché è concorrenza sleale, parliamoci chiaro, rispetto a chi, all'agricoltore che segue tutte le pratiche legislative.
Beh, intanto quello che è successo a Latina va condannato con fermezza, è un atto delinquenziale, perché non si può arrivare ad ammazzare una persona e non soccorrerla e farla morire per strada. Quindi non ci sono termini che possono essere utilizzati per condannare con fermezza, ripeto, ciò che è avvenuto. Fuori dubbio però che tutto questo si traduce in una forma di concorrenza sleale fra chi attua forme di caporalato e chi invece rispetta le leggi. Però mi piace anche sottolineare che la stragrande maggioranza delle imprese agricole italiane le leggi le rispetta, il caporalato fortunatamente non c'è, ripeto, nella maggior parte delle nostre imprese. Contestualmente, quando prima parlavamo di reciprocità, beh, è un po' strano che quando noi siamo a conoscenza di paesi dove il caporalato è alla quotidianità, soprattutto anche lo sfruttamento della manodopera minorile, proprio perché fuori dai nostri confini lì il problema non ce lo poniamo. Quando arrivano questi prodotti sui nostri mercati, sugli scaffali della grande distribuzione, è chiaro che generano una forma di concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese che mediamente hanno dei costi decisamente più alti proprio perché le regole le vogliono rispettare. E quindi si pone una questione di attuare le stesse regole imposte sulle nostre imprese anche rispetto, mi ripeto, a quello che noi andiamo a importare, che non riguarda solo il prodotto ma riguarda anche i diritti delle persone.
Così appunto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sulle critiche, le preoccupazioni del mondo agricolo alle politiche della Commissione Europea. È tutto per questa puntata speciale, domani torniamo con la stessa modalità, ma ci occuperemo della mobilità in Italia e la criticità sulle ferrovie che, ahimè, abbiamo raccontato anche in queste settimane, il ritardo sulla mobilità urbana e qualche buona notizia invece sul fronte aeroporti. A domani.